Una settimana dopo l'altra all'interno di Storie Vere, consigli e punti di vista unconventional. Questo è Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Un podcast di Associazione Daphne, diretto da Lorenzo Cassol, con la partecipazione di Anna Dalpan, Elisa Collostile e io, che sono Alessia Dallò, la voce curiosa e non filter di questa edizione. Ciao a tutti, ci troviamo in compagnia di Paola Mazzorana, genitore di un ragazzo transgender, per parlare di una puntata che a me sta proprio tantissimo a cuore. È intitolata Tutti i genitori sono imperfetti, e noi sai che lasciamo sempre questa domanda un po' aperta. Secondo te, Paola, tutti i genitori sono imperfetti?
È verissimo.
È una dura verità, sì. Per i genitori e anche per i ragazzi, vero? Da capire.
Per riuscire ad andare avanti magari dobbiamo credere di essere perfetti, che va tutto bene, per avere la forza di portare avanti anche i bambini quando crescono, e poi scoprire che fai degli errori è una cosa che può essere grave, che può essere pesante, ecco.
Tutti i genitori sono imperfetti, anche il nome di un progetto che sta portando avanti l'associazione Daphne, secondo me è doveroso ricordarlo, e poi magari ne parleremo anche con Francesca, che è la presidente di questa meravigliosa associazione che ci dà questo spazio, Voci Ribelli. Durante questa puntata vogliamo parlare di una storia, di un caso vero, di una storia che parla del cambiamento, della transizione, non solo di un ragazzo, ma proprio della sua famiglia. Hai voglia di introdurci un po' a questo tema?
Sì, la transizione è la transizione della famiglia intera. Prevede un cambiamento enorme in tutte le persone che stanno intorno a chi vuole manifestare apertamente quello che si sente e che non concorda con ciò che appare all'esterno. È un processo difficile perché prevede un cambiamento di tutte le sovrastrutture di pensiero che ci siamo creati fino allora, di ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bello, ciò che è brutto, ciò che è buono, ciò che è vero, ciò che è finto. Perché il nostro pensiero è costruito in modo binario, ecco, non solo dal punto di vista magari dell'espressione sessuale, ma proprio cerca gli opposti per mettersi da una parte o dall'altra, perché questo ci dà sicurezza. Quindi avere un figlio che ti dice: ma io non mi sento così come tu mi hai visto fino adesso, anzi tutto diverso, anzi proprio niente, cioè non ci hai beccato in niente, è veramente una cosa sorprendente, una cosa difficile.
Per noi è una grande ricchezza avere la tua testimonianza, perché aiuti anche i ragazzi che ci ascoltano a capire le sensazioni, le paure, forse anche i dubbi che possono apparire nella testa di un genitore nel momento esatto in cui un figlio, una figlia dice: mamma, non deve essere attuato un cambiamento, io non mi vedo in ciò che tu hai fatto, non mi riconosco, accompagnami in questa scelta. Cosa ti senti di dire a un ragazzo che sta affrontando questo momento, che magari è in ascolto, da genitore?
Beh, posso dire solo quello che ho sperimentato io.
Anche, certo.
Anche se penso di non trovare tutte le parole per dirlo. È un marasma, è una cosa
gigantesca.
Una tempesta, perché non sai più cosa fare, cioè, tu come genitore devi sostenere il figlio e lo ami tantissimo, è carne della tua carne, Madonna, cioè qualsiasi cosa per tuo figlio, però tutte le tue armi che hai usato fino adesso per difenderlo, per portarlo avanti, per lanciarlo, la famosa freccia che il tuo arco deve lanciare lontano, come dice il poeta. Il figlio non è tuo, no? Ok, sì, sei partito già con questa idea magari, però ti sei fatto un'immagine che il figlio, di com'è tuo figlio, e ti trovi che è come se avessi sbagliato tutto, come se non avessi capito niente, ma come, cioè io fino adesso non ho capito niente di sta roba qua, ma dov'ero? Cioè che valore ho io qui a questo punto, no? Perché poi non va più bene il sesso che io credevo che avesse, non va più bene il nome, passi i vestiti che comunque insomma anche noi ci vestiamo, anche io mi vesto in modo un po' maschile se vuoi, no? Sempre i pantaloni, insomma, non mi trucco, quindi non è che ho un modello femminile che debba essere conforme alla società. Però è di più, cioè è di più, è come dire la carne che ti ho dato non era abbastanza buona, il nome che ho scelto per te, un nome luminoso che doveva accompagnarti per la tua vita, essere come da faro, non va bene, che ci ho messo 3 giorni a sceglierlo sto nome perché non c'era un nome abbastanza bello, abbastanza prezioso da darti che... potesse corrispondere a come eri tu, non c'era. Quindi questo, cioè, questa è la prima, cioè ti senti
il primo stadio.
Sì, ti senti proprio perso, cioè almeno io non so, magari altri sono più razionali, più centrati sul pezzo, ma secondo me ci sono molte sfaccettature dentro. Che anche quando uno è razionale poi queste cose sotto ci sono, dispiacere perché vedi tuo figlio soffrire e che non puoi farci niente perché lui soffre, lo devi assecondare, però anche lui vuole essere autonomo, quindi non puoi dirgli, ogni volta che gli dici fai così, lui ci prova e sta male peggio. Dice, oh, Madonna, ogni consiglio che gli do non va bene, secondo me dovrebbe fare così, e invece sta peggio. E ogni tanto ci ritorno e lui mi dice, ma insomma siamo ancora da capo con questo discorso, l'abbiamo già fatto. Cioè, quindi l'unica cosa che resta è che gli vuoi bene, e quindi l'unica roba che puoi fare è stargli vicino, ascoltarlo, lasciare che lui risuoni dentro di te e che fargli capire che gli vuoi bene sempre, perché poi appunto le paure, no? Sono quelle che i genitori non ti vogliano più bene, che ti buttino fuori di casa, ma dove, ma quando, ma capiscimi, cioè nel senso sono tua madre, non potrebbe mai accadere una cosa del genere, quando mai, no? Lo so che accade, purtroppo accade, però insomma bisogna anche capire chi hai per le mani come genitore, no? Cioè nel senso, che sì, accade, questa è la più grande paura e abbiamo bisogno di essere tutti riconosciuti, ascoltati e capiti. Però, insomma, tanta parte di genitori fa tanta fatica perché sta male, però accetta. Quindi, magari...
Diciamo che il messaggio che lasciamo ai nostri ascoltatori è questo, che in genere, si può dire, in genere... quando si è amati non per la forma che si ha, non, cioè si è amati. L'amore è una cosa che va oltre addirittura le esperienze proprio anche più tragiche. Pensiamo all'amore che va oltre alla morte qualche volta, no? È una cosa che rimane. E, Tuttavia, bisogna anche ricordarsi che purtroppo esistono delle situazioni anche molto più difficili, di famiglie che non comprendono, di ragazzi che non vengono ascoltati, che non hanno avuto la fortuna, come nel caso di tuo figlio, di trovare un genitore accogliente che nel cuore di tutte le difficoltà magari ha comunque avuto un sostegno. E secondo me un messaggio molto importante da lasciare è che bisogna ricordarsi che questa è una situazione che mette in difficoltà i ragazzi mentre la attraversano, ma anche tutta la famiglia, tutte le persone che ci sono intorno. Sei d'accordo con me?
Sì.
Che quindi, questo,
sì.
Che quindi è questo, no? Di mettendosi dall'altra parte, dall'altro, cercando anche di capire l'altro cosa sta affrontando, al di là che mentre si fa una transizione sicuramente c'è una tempesta in corso, prima l'hai descritta come una cosa grande. Una parola che ti ho sentito spesso ripetere è sovrastruttura. Hai detto che hai dovuto... cancellare le sovrastrutture, crearne quasi di nuove.
Sì.
Cosa intendi?
È stato molto difficile, sì, è stato molto difficile. Cioè proprio io alla fine mi sto rendendo conto che tutti questi problemi ci vengono semplicemente dal fatto che socialmente ci siamo tutti messi d'accordo che o è bianco o è nero, o è maschio o è femmina, o è destra o è sinistra, cioè abbiamo questa modalità, sarà legata al fatto che il nostro cervello è diviso in due parti che si aiutano fra loro e quindi abbiamo due occhi, cioè vediamo tutto in modo doppio, come no? E quindi o sta di qua o sta di là.
In modo forse un po' polarizzato, un po' dimenticandoci cosa c'è in mezzo.
Cosa c'è in mezzo. Invece il pensare, in questo caso, alla nostra espressione della nostra identità di genere, della nostra sessualità, come qualcosa che è su un continuum tra due poli che possono all'estremo, cioè estremamente maschile, l'estremamente femminile, questo ci può aiutare. E però ci sono una miriade di possibilità in cui accordare la nostra come viviamo, la nostra espressione della nostra identità, della nostra persona, no? E questo rende tutto molto più semplice. È che non è diffuso questo modo di pensare. È un qualcosa proprio di molto fin dalla nostra lingua, no? L'italiano prevede il maschile e il femminile, il neutro non c'è più, c'era nel latino, ci dà molta meno libertà, no? Per esempio, dovevo stare attenta a parlare, cioè se non riuscivo a dargli del maschile, del lui, a mio figlio, no? Perché non mi veniva, perché insomma c'hai davanti una persona che maschio non è, ed è fino per 15 anni, insomma, dal cambio panolino ai vestitini a tutto, cioè l'hai sempre visto al femminile, no? Improvvisamente devi chiamarlo al maschile ed è come se avessi due unici neuroni che si incontrano a cima della testa, che fanno scintille tutte le volte che tu devi parlare, perché devi cercare o di dire il pronome giusto o di parlare in modo neutro, senza andare né sul maschile né sul femminile, in terza persona, no? Ma è una roba che si fa una fatica terribile. E questo è il secondo passaggio, no? Perché il figlio ti chiede di trattarlo al maschile o al femminile a seconda della sua richiesta e di usare i pronomi giusti, e ogni volta vedi che si arrabbia se tu non riesci, o si arrabbia, cioè ci soffre, no? Ma lo vedi, insomma,
certamente,
che non è contento, no? E tu dici, ecco, l'ho fatto un'altra volta. E magari ti succede anche con figli di amici che fanno lo stesso percorso, li vedi la prima volta e riesci a essere brava per tutto il discorso. Alla fine ti scappa una battuta E li tratti col pronome sbagliato. Cioè,
diciamo anche che secondo me comunque la puntata, no, si chiama Siamo tutti genitori imperfetti. Sì, questo fa parte dell'imperfezione, no? Non siamo perfetti, ci vuole del tempo per poter anche proprio prendere delle nuove abitudini che passano per il linguaggio, come hai detto bene te, che passano per anche un nuovo pensiero, che è quello delle sovrastrutture di cui abbiamo parlato prima, no? Il dover riconsiderare tutto quello che abbiamo dato per vero, per scontato, per assoluto, e capire che questa assolutezza effettivamente è un po' limitante sotto tanti aspetti. Riguardo al linguaggio, ti chiedo invece, ci hai parlato delle tue difficoltà, ma com'è stato poi con gli altri? Perché comunque all'interno della famiglia magari tuo figlio si è arrabbiato appunto perché si è dispiaciuto quando magari c'è stato qualche errore anche proprio nel parlato. Ma come si spiega fuori? Qual è la difficoltà del spiegare fuori?
La difficoltà è che uno dovrebbe spiegarlo lui, no? Però non sempre questo accade. Allora vedi che il cambiamento di tuo figlio va avanti, comincia a essere visibile, e quindi magari con degli amici che non vedi da tempo, allora io magari me la cavo con i conoscenti che magari non vedo da anni. Se quelle persone che vedi ogni 6-7 anni ti chiedono come va, ma non si ricordano tanto bene quanti figli hai, come si chiamano, no? Allora io dico, ma sì, c'è questo, poi c'è questo, questo, non me lo ricordavo, sì, ma ora fa questa scuola qui, adesso, sì. Quindi
diciamo,
glissando, no?
Esatto.
Asfalto tutto quello che c'è stato prima, che tanto gli altri non lo sanno,
e via.
È come se passassi con la ruspa a spianare, no? Mm-hmm. Questo è il mio grande lavoro, devo prendermi la patente da... da quelli che guidano
da ruspista, sì, esiste, esatto. La patente da ruspista,
sì. E dopo c'è il problema di a chi puoi dirlo, a chi non puoi dirlo. Tuo figlio vuole che gli dici a questa persona com'è o no? Allora vabbè, magari alle amiche più vicine, agli amici più cari, succede che io dico non ha più questo nome, adesso si chiama così. È un giovane transgender. E quindi butto là sta mattonata e poi da quello nasce il dialogo. In genere, in linea di massima, tutti capiscono, tutti sono molto pronti ad aiutare, a essere presenti emotivamente. Tutte le persone a cui l'ho detto, qualcuno appunto ha qualche sovrastruttura, come posso averla vista io in me, che ecco, la sovrastruttura forse peggiore è quella di pensare che tu il figlio lo devi condurre, uh-huh. che è tua responsabilità guidarlo, uh-huh. che se vedi che va fuori, devi tenerlo dentro il seminato, no? Invece in questo caso noi non sappiamo proprio niente, però è come una missione che ci hanno dato culturalmente di dover condurre i figli. Invece probabilmente non è un modo che si adatta più a questi anni in cui siamo, il dover condurre i figli, puoi solo condurli con l'amore che hai per loro, con
supportarli.
Cioè, gli hai dato la relazione, il modo di pensare più possibile aperto, tante qualità col tuo esempio, no? Però in questo preciso argomento è il figlio che conduce te. Cioè, tu ti devi fidare, perché una persona che sente questa cosa qui non è che se la inventa a un certo punto, non è che si suggestiona perché l'ha letto su internet, questo che temiamo noi genitori, ha fatto tutto quel, è sempre sul computer, è sempre sul cellulare, fa, gioca e poi vede questi video, chissà cosa vede, tutto il giorno nella sua camera, uno strumento che io non so ben come si fa a utilizzare, no? Perché sono vecchia, e chissà, magari è stato suggestionato, magari, cioè, oggettivamente sì, c'è la possibilità che questi strumenti ti diano come anche un'ipnosi, un fatto che tu continui a pensare a delle cose che magari non ci hai mai pensato, però in genere è la benedetta rete che ci informa finalmente delle cose e che ci porta a conoscenza di cose che noi non sapevamo, e quindi i nostri figli hanno trovato finalmente c'è qualcuno come me, non sono solo, allora non sono malato, non sono strano a provare questa cosa qua, sono solo così come tante altre persone, e quindi è il figlio che ci conduce in questo nuovo mondo. Sostanzialmente, questa è la peggiore delle infrastrutture, secondo me.
Ci lasci veramente con un pensiero molto molto bello. Mi piace tantissimo questa frase che dici, che non sono i genitori a condurre i figli, ma sono i figli a condurre i genitori. Proprio è una cosa bellissima. In conclusione ti chiedo, Paola, ci sono delle strategie, le chiamiamo strategie, però forse non è il termine più appropriato, c'è qualcosa che hai messo in atto e che vorresti condividere con noi in questo percorso che stai facendo insieme a tuo figlio, insieme alla tua famiglia, e che vuoi lasciare anche ai nostri ascoltatori?
Sì, due cose che rappresentano i due aspetti, quello razionale e quello più emotivo. Razionalmente io ho cercato di aiutare mio figlio a esplorare con delle persone competenti questa sua identità di genere, questo suo malessere che aveva, perché bisogna essere sicuri di intraprendere la strada giusta comunque e capire se possiamo essere aiutati in qualche modo, anche perché la transizione implica un passaggio comunque medico, psicologico, no? E quindi è importante rivolgersi a persone competenti, anche se bisogna magari andare un po' lontano da casa, va bene, l'importante è che siano persone formate in questo. E quindi quello è l'aspetto più razionale, no? L'aspetto più del essere supportati, oltre che appunto da questi professionisti che magari possono darci un aiuto anche a noi genitori, però per i genitori c'è un po' poco a volte. Io sono stata molto aiutata da altri genitori che sono riuniti in un'associazione che si chiama AGEDO, che è l'associazione di genitori e amici di persone LGBTQ più AI, tutto quello che io non so mai dire, no? In cui in questa associazione loro ascoltano tanto, cioè sono altri genitori che hanno passato tutto quello che ho passato io, quindi magari io vado là che sono preoccupata, disperata in un certo momento e trovo chi l'ha già fatto sto periodo magari 10 anni prima e mi ha detto ma sì è così, cioè proprio che tranquillamente ti fanno vedere le cose come sono e condividendo e ascoltando ti danno una speranza che questo momento magari difficile si risolverà e che tuo figlio potrà trovare la sua strada. Quindi l'ascolto e la condivisione con persone che hanno la stessa esperienza per me è fondamentale.
È stato fondamentale. Grazie mille Paola per essere stata con noi e grazie per averci raccontato la tua storia. È stato molto molto emozionante e credo che aiuterà anche i nostri ascoltatori a sentirsi meno soli, a sentirsi anche più vicini a queste tematiche. Grazie mille.
Ciao, grazie a tutti.
Ti è piaciuta questa puntata? Lasciaci un like, un commento, una tua riflessione e se hai piacere condividi con i tuoi amici questo podcast. Se anche tu sei una voce ribelle e hai una storia da raccontare senza filtri, noi ti aspettiamo. Scrivici all'indirizzo info@associazionedaphne.it. Ci ritroviamo al prossimo episodio con un altro interessante tema tutto da ascoltare.